Allacciate le cinture di insicurezza. Impreparatevi alla partenza. Sta per cominciare Notizie Vitali. Simone e Paolo, ai nostri microfoni, vi ricopriranno di buone notizie, ilarità e sana demenza.
Buone notizie e calma la città. Il tempo è buono e la guerra non si fa. C'è chi ha capito, chi ancora.
Buongiorno. Buon martedì pomeriggio e bentornati qui con noi, a me, Simona e a Paolo, a
Notizie Vitali.
Belle giornate con un po' di sole, giornate con un po' di pioggerellina, ma niente di acquazzoni esagerati ultimamente, almeno
fortuna,
qui nella zona.
Per fortuna siamo arrivati a maggio, comincia a intravedersi un po' di bella stagione. Dai,
lo diciamo ogni volta. Perché abbiamo tanta voglia probabilmente di estate, forse la voglia di uscire un po' di più, di essere anche più scoperti a livello di vestiti, di avere meno giubbotti, così essere un pochino più liberi.
Di avere meno roba davanti alla faccia, davanti alla bocca, di avere pochino più di serenità nella
Paolo...
testa e nei pensieri. Diciamo che speriamo, passa il tempo, sappiamo che le difficoltà ci sono, ma cerchiamo di essere tutti fiduciosi verso il futuro, perché statisticamente prima o poi finirà quindi
allora, e la facciamo finire subito, iniziando invece una nostra nuova settimana di notizie vitali per lo più. E notizie di oggi sono come sempre un po' simpatiche, un po' buffe, un po' divertenti, un po' anche da farci una riflessioncina sopra, senza stare a rimuginare troppo col cervello, ma arrivare dritti al punto senza perdere tempo, ma con molta gioia sempre, no? E partiamo dall'Italia, partiamo da Milano.
A Milano, da marzo di quest'anno...
Sei pronto per partire?
Sì, diciamo di sì, partiamo. Finalmente ci facciamo un bel viaggio
andiamo a Milano.
Magari personalmente preferirei altri posti, magari posti un po' in mezzo ai boschi, in mezzo alle montagne, però insomma Milano...
Però a volte vale la pena. Perché cosa è successo a Milano?
E poi certi servizi appunto li trovi solo nelle città. In questo caso parliamo di un nuovo servizio di trasporto pubblico con corse gratuite dedicate alle fasce più deboli individuate attraverso la rete di Milano Aiuta, ed è un servizio praticamente di taxi, un servizio di taxi solidale.
Beh, è una cosa abbastanza interessante, direi. Dice, in questa fase, è una fase un po' sperimentale perché è iniziato, come hai detto tu, pochi mesi fa, potranno usufruire del servizio di trasporto taxi gratuito gli anziani over 80. Paolo, puoi candidarti.
Ce la posso fare.
Le persone con disabilità, i minori accolti in comunità e in generale i cittadini con gravi difficoltà socio-economiche e i volontari attivi nella rete appunto di Milano Aiuta, perché possono essere utili in questa situazione.
Per utilizzare questo servizio basta rientrare in una delle categorie appunto che abbiamo detto, telefonare a Milano Aiuta attraverso un numero che è fornito dal comune,
che è 020202, non è neanche difficile, direi.
Probabilmente lo hanno fatto apposta in modo che sia abbastanza immediato.
Esatto.
Si viene messi in contatto col centralino di riferimento e i radiotaxi, che sono tre, provvederanno a fissare un appuntamento per la corsa gratuita.
È un servizio che rimane attivo quando uno dice solo il mattino, solo il pomeriggio. No, hanno fatto un lavoro completo, perché il servizio sarà attivo 24 ore al giorno e tutti i giorni, fino ovviamente all'esaurimento dei fondi disponibili, perché ci saranno ovviamente i tassisti verranno pagati e ci saranno dei fondi utilizzati a questo scopo, e comunque per un periodo di 6 mesi fino al 1° di settembre.
Addirittura dopo questo lasso di tempo c'è anche l'idea già di valutare se estendere il servizio ad altre categorie, come ad esempio il personale medico e paramedico, e anche accompagnare i cittadini ai centri vaccinali. Quindi, vista la situazione del periodo, utilizzare diciamo questo servizio per le situazioni di necessità.
Esatto, può essere veramente di grande aiuto per continuare questo progetto di, di vaccinazione, o comunque per anche per, io sono molto convinta che potrebbe essere un grande aiuto per i cittadini con disabilità che magari hanno difficoltà anche sui parcheggi, e non so dire quanta gente parcheggia al posto riservato ai portatori di handicap. E la cosa mi fa veramente un po' imbestialire, pensateci prima di farlo, non per far imbestialire me, ma per chi potreste danneggiare, diciamo così.
Anche perché, voglio dire, sì, uno può avere fretta, uno la mette lì un attimo, ma non sta pensando che effettivamente c'è chi sicuramente ha più bisogno di lui, e se uno è in ritardo parte prima, fondamentalmente. Questo vale specialmente per me, perché io poi arrivo sempre in ritardo a qualunque appuntamento di qualunque tipo, però almeno, questo posso garantirlo, non parcheggio negli spazi riservati ad altri. Tra le due, parcheggio più lontano, arrivo ancora più in ritardo, però insomma, come dire, cavoli miei, nel senso, sono io che me la sono costruita questa situazione, ma la pago io.
Esatto, quello che Paolo sta dicendo effettivamente è vero, molto spesso.
Il fatto che io arrivo sempre in ritardo, sì, è vero.
Di sicuro questo è vero.
Questo è verissimo.
Io che sono sempre invece quella che arriverebbe anche due minuti prima, anche cinque prima, faccio un po' fatica.
Ma poi cosa fai in quei cinque minuti lì? Ma dai!
Respiro.
Ma c'è bisogno? Ma dai!
No, dicevo, è molto interessante quello che sta dicendo Paolo, perché in realtà sta facendo questa riflessione sul fatto che effettivamente siamo noi che ci costruiamo poi le nostre giornate, il nostro futuro, se come dice lui siamo sempre in ritardo, magari provare, fare il tentativo, perché a volte è anche un po' una cosa quasi, non ti dico patologica, ma quasi, fare il tentativo piccolo, un passettino alla volta, di partire un attimo prima delle volte solite, e poco alla volta magari si arriva a risparmiare tanto tempo che altrimenti si butterebbe via. Ma questo è un esempio, no? Però il discorso che molto spesso le cose che ci fanno arrabbiare, non ci accorgiamo, gira e riprilla, tornando alla fonte, sono partite da noi. Ma ritornando al discorso dei tassisti, la cosa che mi è che notavo è che loro avevano fatto questa cosa anche con lo scopo di aiutare a decongestionare il trasporto urbano a Milano, che è abbastanza intasato, diciamo così. E quindi anche questa potrebbe essere una situazione di positività, magari anche di meno intralcio al traffico.
È un gesto importante, un segnale importante, quindi l'attenzione, oltre che verso le necessità della città, anche verso le necessità dei più deboli, insomma dei più disagiati,
che sono
tanti, e in una città come Milano possono avere effettivamente delle difficoltà.
Esatto, anche perché magari la città è molto grande, ti senti anche un pochino più solo, forse, che mi viene
per
da pensare,
così, no?
No? In un paese dove magari le persone sanno che ti conoscono di più, hai magari più relazioni di vicinanza.
E magari sono anche più disposti a darti una mano.
Esatto, magari sanno che hai della difficoltà, ti vanno a fare la spesa, che ne so, o ti possono aiutare se magari anche solo in un periodo. Parlo anche di cose molto piccole, no? In un periodo come adesso, in quarantena, per esempio, a me è capitato di essere stata aiutata da un mio allievo perché non potevo uscire, essendo stata in quarantena, a comprare delle medicine, e il mio allievo me le è andate a comprare, me le ha lasciate in buchette e io me le sono andata a prendere successivamente, e questo è stato un grande aiuto. Chiaramente, quando si hanno difficoltà anche nei rapporti sociali, o si è magari estranei o stranieri, o si è appena arrivati o si conoscono poche persone, è più difficile essere aiutati, e quindi magari anche queste piccole cose che possono aiutare danno una mano anche alla vita quotidiana.
Bene, ci spostiamo di qualche centinaio barra qualche migliaio di chilometri, pochi migliaia di chilometri, in realtà un po' più in là, e ci spostiamo in Spagna
e parliamo sempre di esseri che si muovono, però in un altro mondo.
Esatto, in Spagna ovviamente questa notizia, parlando di, in questo caso, animali, uno pensa alla Spagna e pensa ovviamente ai tori, e infatti invece parliamo di bisonti.
Esatto, invece parliamo di bisonti.
Di bisonti che sono tipicamente spagnoli, no, tendenzialmente
no. Però,
no.
Però vedi, sono ritornati i bisonti selvatici, tra l'altro, che in Europa si erano estinti nel 1919. È una cosa particolare il fatto che siano ritornati.
Pensate che uno pensa ai bisonti e pensa ovviamente alle Americhe. In realtà esistevano anche dei bisonti europei, E, come ha detto Simona giustamente, quelli in libertà si erano estinti nel 1919, ma grazie al recupero della specie, non c'è di che, di 12 esemplari tenuti in cattività, quindi era l'unico modo probabilmente per salvarli, questi 12 esemplari appunto tenuti hanno permesso la lenta reintroduzione in natura di questo gigantesco mammifero erbivoro.
Bellissimo.
E quindi risalutiamo il bisonte.
Il bisonte europeo, Bison bonasus, è una specie euroasiatica di bisonte, il più grande animale selvatico terrestre rimasto in Europa. Misura generalmente 2,8 linetta, 3 metri di lunghezza e 1,8 linetta, 2,2 metri d'altezza e pesa 300 linetta, 920 kg, insomma. Mediamente più alto del bisonte americano, i maschi possono raggiungere un peso maggiore rispetto al loro cugino d'oltreoceano, quindi sono pure più grandi. Rispetto a quest'ultimo, il bisonte europeo ha una peluria meno folta nella parte anteriore del corpo, mentre coda e corna sono più lunghe e predilige ambienti forestali. Ha pochi predatori, escluso ovviamente l'uomo.
Beh, questo è un po' particolare, no? Che alla fine questi documentaristi ci dicano che il predatore naturale del bisonte è l'uomo. Uno pensa, esatto, no, in America, cioè, ci sono i lupi, grandi carnivori, no, c'è l'uomo che rompe le palle ai bisonti.
Esattamente, se ci ricordiamo proprio tutto il discorso del rispetto che potevano avere gli indiani, stiamo parlando in America per esempio, questo lo sappiamo, del bisonte, e il rispetto che ne hanno avuto invece gli europei quando sono andati a conquistare una terra non loro e a rubare terra di altri,
Hanno anche deciso di sterminare.
Perché già che erano lì ci giocavano a sparargli. Quindi effettivamente il predatore, come sempre in realtà, il predatore più pericoloso è molto spesso l'uomo.
Ma venendo alla notizia appunto dei bisonti, la notizia non si esaurisce con il reinserimento in natura di questi bisonti in Spagna, ma anche con una loro utilità.
Esatto. Ci sono sempre degli incendi in Spagna in estate. E negli ultimi 10 anni questi incendi hanno distrutto circa 741.000 ettari di foresta. E solamente l'anno scorso il fuoco ha annientato 45.000 ettari di boschi. È incredibile tutto questo. Ma che cosa può succedere grazie al nostro amico bisonte?
Il bisonte in pratica cosa fa? Non solo aumenta la biodiversità del territorio, e quindi questo è la cosa più importante, ma può tenere pulito il sottobosco, quindi limita le sterpaglie, limita gli arbusti, che sono proprio lo strumento attraverso cui gli incendi si propagano più velocemente, perché ovviamente l'incendio naturalmente un incendio si sviluppa, no, il più delle volte è l'essere umano che lo sviluppa, se non vuole, ma magari butta il mozzicone di sigaretta, butta la cosa che va bene, lasciamo perdere questo che sarebbe un altro tipo di notizia. E quando diciamo la cosa che sta bruciando tocca terra, se trova delle sterpaglie inizia a propagarsi e poi prende anche gli alberi, ma l'inizio ovviamente è dal basso. Se il bisonte tiene pulito, come effettivamente lui fa, perché come ha detto prima il nostro buon narratore, il peso ce l'ha, la dimensione ce l'ha e non mangia un etto e mezzo di pasta, questo qui mangia un pochino di più.
Sì, pensate che il bisonte selvatico è un erbivoro che è soprannominato, grazie a questa sua capacità, il tagliaerba vivente.
Ecco, abbiamo già capito la natura. Se uno ha un giardino potrebbe prendere un bisonte, così evita di passare e lui fa il bisonte, voglio dire.
Beh, qualcosa aiuta perché apre anche delle parti che sono fitte, no, nella foresta e lascia entrare la luce in modo da consentire all'erba di crescere invece soltanto diciamo le sterpaglie secche. Lascia proprio infiltrare più ossigeno, più luce e più possibilità, dà più possibilità alle erbe.
E quindi, oltre a ridurre, come abbiamo detto, il rischio di incendio, avvantaggia numerose specie animali,
esatto,
perché offre a loro più è nuovo cibo e più libertà di movimento, quindi è proprio un equilibratore della natura, come dire, lui diserba e fa in modo che le erbacce non siano infestanti ma lasciano spazio ad altra natura.
Ho trovato finalmente qualcuno che mangia più di Paolo.
Beh, secondo me è una bella lotta però.
Beh, insomma, mangia circa 30 kg di vegetazione al giorno.
Forza di insalata ce ne vuole, però ce ne vuole molta.
Esatto, per il circa il 30% è composta da fibra di legno e per il 70% da germoglio e foglie. Pensate che roba. Cioè, sinceramente Paolo, te ce ne vuole di dovrei veramente usare 100.000 ettari per darti da mangiare.
Va bene, ha vinto il bisonte, però se ci mettiamo davanti con un bel piatto di pasta alla carbonara, secondo me ne mangio più io del bisonte. Sulla vegetazione, sulla fibra di legno, probabilmente vince lui.
Possiamo chiedere al bisonte, che magari lui essendo erbivoro non gliene frega un tubo della carbonara.
E allora ne mangio più io.
Per forza,
vinto.
Va bene, allora però tu in compenso, se vuoi fare la gara, devi mangiare i suoi germogli.
Perso, vince lui quello.
Esatto.
Vince lui, sì.
Beh, e io passerei alla prossima notizia, perché questo vinco, perdo, perdo e vinco, insomma, serve, non serve, come diceva Roberto Vecchioni, mise in tasca i semi inutili come nel torto e la ragione, in una bellissima canzone. Sai che a me piace molto Vecchioni, non
sì
so
lo
se...
so lo so ti piace effettivamente
veramente veramente tanto, anzi sai cosa faccio io adesso? Metto su una canzone all'insaputa di tutti.
Ma dai.
Sì, una delle mie preferite, Le lettere d'amore di Roberto Vecchioni.
Fernando Pessoa chiese gli occhiali e si addormentò, e quelli che scrivevano per lui lo lasciarono solo, finalmente solo. Così la pioggia obliqua di Lisbona lo abbandonò, e finalmente la finì di fingere fogli, di fare male ai fogli, e la finì di mascherarsi dietro tanti nomi, dimenticando Ophelia per cercare un senso che non c'è, e alla fine chiederle scusa se ho lasciato le tue mani. Ma io dovevo solo scrivere, scrivere, scrivere di me, le lettere d'amore fanno solo ridere, le lettere d'amore non sarebbero d'amore se non facessero ridere. Anch'io scrivevo un tempo lettere d'amore, anch'io facevo ridere. Le lettere d'amore, quando c'è l'amore, per forza fanno ridere. Costruì un delirante universo senza amore, dove tutte le cose hanno stanchezza di esistere e spalancato dolore. Ma gli sfuggì che il senso delle stelle non è quello di un uomo, e si rivide nella pena di quel brillare inutile, di quel brillare lontano. E capì tardi che dentro quel negozio di tabaccheria c'era più vita di quanta ce ne fosse in tutta la sua poesia, e che invece di continuare a tormentarsi con un mondo assurdo basterebbe toccare il corpo di una donna, rispondere a uno sguardo e scrivere d'amore, e scrivere d'amore, anche se si fa ridere, anche quando la guardi, anche mentre la perdi, quello che conta è scrivere, e non aver paura, non aver mai paura di essere ridicoli. Solo chi non ha scritto mai lettere d'amore fa veramente ridere. Le lettere d'amore, le lettere d'amore di un amore invisibile. Le lettere d'amore che avevo cominciato magari senza accorgermi. Le lettere d'amore che avevo immaginato ma mi facevano ridere. Magari fossi in tempo, se avessi ancora il tempo, per potertele scrivere.
È davvero bella. Scusate, ma a me piace davvero tanto questa canzone, perché riesce a essere una canzone d'amore, dolce e profonda, ma che va a indagare molto di più sull'essere umano, che è semplice cuore, amore, dammi tre parole, gioca col dottore, un, due, tre, ambarabaci, cicocò.
L'ultima canzone la conoscevo anche la prima, quella in mezzo forse no, però sì. Comunque le lettere d'amore di Vecchioni in effetti c'entrano anche con la notizia che stiamo per dare.
Certo, perché andiamo in Salento, che non è paese di Vecchioni perché lui è milanese, ma in Salento è apparsa una cassetta delle lettere. Ma dice, beh, ce ne sono un po' in tutti i paesi, ce ne sono varie, ma questa è un po' speciale.
Sì, perché non è una cassetta delle lettere privata in cui arriva solo la posta di quella specifica persona. No, in realtà è una cassetta delle lettere in cui chiunque può mettere una
può
propria
spedire.
Lettera, una propria, esatto, una propria, un proprio messaggio di quello che lui sogna, di quello che lui desidera, un messaggio per qualcuno che non gli è più vicino, insomma, lettere rivolte a quello che uno più vuole.
Ecco, diciamo, da quello proprio, per piace la parola desiderare, mi piace tantissimo, perché io, come ne parliamo spesso con Paolo, spesso la mia idea è che le persone fanno sempre molta fatica a desiderare, l'ho scoperto anche nel mio lavoro, perché quando ci sono, faccio dei test oppure delle proposte e chiedo: ma tu cosa desideri? Anche a voi adesso, in questo momento, cosa desiderate davvero? Non è facile, sai, non è facile, perché istintivamente noi rispondiamo con quello che sappiamo che più o meno tutta la gente desidera. Ma noi, tu proprio tu adesso, in questo momento, tu che stai ascoltando, cosa desideri? Cosa desideri tu? Non quello, perché c'è quello più grosso di quell'altro, voglio la macchina più grossa di quello lì, voglio essere più bello di quello là. Questo non è quello che desideri tu. Questo è quello che in qualche modo ci viene detto che dobbiamo desiderare, che noi accettiamo. Ma davvero, tu cosa desideri? Non è facile.
No, anche perché magari istintivamente, no, nella società in cui viviamo, uno viene a pensare: cosa desideri? Vorrei avere tanti soldi. Però se ci pensiamo bene e apparisse un genio come un genio.
Salve, sono il genio.
Esatto, ciao genio.
Buongiorno.
E uno gli dicesse: voglio tanti soldi, lui farebbe apparire tanti soldi.
Prima ride,
okay.
Poi te li dà.
Però il punto è che i soldi sono uno strumento, non è che noi vogliamo avere tanti soldi per vederli, per averli lì,
o gioco con i soldi,
o per fare il bagno come faceva Paperone e Paperone, no? Lui
no,
si divertiva.
C'è anche chi magari potrebbe desiderare, ma non penso sia
fondamentale. In realtà noi vogliamo, il pensiero è: vogliamo i soldi per fare qualcos'altro, quindi non è il soldo il vero e proprio desiderio, è qualcos'altro. Eppure noi istintivamente la prima cosa è: vorrei i soldi.
Oddio, non è la mia purtroppo, perché io i soldi non abbiamo molti.
Molte persone avrebbero il primo pensiero volere i soldi, ma non è il soldo il desiderio, è uno strumento quello.
Esatto.
Però si fa prima a volere lo strumento, perché non abbiamo chiaro in realtà davvero
che cosa vogliamo
farci. Vogliamo veramente,
cioè, cosa vogliamo fare?
Viene dopo quello.
E sai che cosa? Mi viene da pensare anche che facciamo fatica a desiderare tanto, perché ci hanno sempre fatto, ma non solo i genitori, i parenti, ma proprio come società, come cultura, ci hanno sempre detto: vola basso, in qualche modo, non esagerare, non desiderare troppo, ma pertanto non, figurati, voglio un castello sulla cima di una montagna, non lo desidererò mai perché, no, ma perché so che è impossibile. Te l'ha detto. Queste sono le mie idee personali sull'argomento, chiaramente ognuno ha le proprie.
Comunque questa cassetta delle lettere
parla anche di desideri, esatto, certamente.
Assolutamente. È a Botrugno, che è un piccolo paese del Salento, è una piccola opera d'arte, un gioiellino pensato dalle artisti Stefania Semeraro e Eleonora Loche, che l'hanno appesa davanti alla loro casa, Teatro Tela, chiusa da mesi, ahimè, sappiamo tutti perché.
Non infiliamo il coltello e non tagliamo questa piaga. Stefania ha pensato a questa cassetta che lei chiama La Casa dei Sogni, che è molto, molto bella come idea, e ha invitato a scrivere a tutti gli abitanti del paese, ma non solo, a chiunque abbia voglia di partecipare in tutta Italia. Quindi ognuno di noi, anche di voi, può spedire desideri, pensieri, emozioni, tutto quello che vi viene in mente. Come dice su questa cassetta delle lettere, non conta la forma, contano i vostri sogni. È bellissimo, in pochi giorni sono già state imbucate varie lettere, una ad un amore impossibile, una poesia, una ninna nanna e persino una promessa scritta dietro a un gratta e vinci scrivendo questo è l'ultimo. Non male, non male questa cosa, Carlotta racconta in un post sulla sua pagina Facebook, vi leggo che cosa ha scritto. Lei dice: se potessimo realizzare i sogni che custodiamo con tanta cura solo scrivendoli su un pezzo di carta e inviandoli al destino, se riuscissimo a far giungere le nostre parole al cuore di una persona che continua a vivere nella nostra anima pur non essendoci più, delle parole come preghiera, una lettera che affidi le proprie speranze, i propri sogni come rito, perché si avverino, una lettera che esorcizzi il dolore. Non occorre apporvi una firma, perché il cuore e l'anima ne conoscono il destinatario. Beh, è carina questa cosa, molto 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 carina, e secondo me è molto poetica, è un po' come è profonda, ma leggera nello stesso tempo, no? Facciamo volare questa lettera attraverso tutto, ma perché non tutta l'Italia? Perché non mandarle? Allora io vi darei l'indirizzo, se siete d'accordo, anche se non lo siete, io ve lo do, perché magari qualcuno di voi ha piacere di farlo. Chiunque avesse piacere, anche distante, invia una lettera, può farlo spedendola direttamente all'associazione Tela, quindi Tela Associazione Culturale, via Cufra 32 73 020 Botrugno, Lecce. Io penso sia una cosa bellissima affidare le proprie parole, innanzitutto se le volete scrivere anche a mano, mi viene da dire, perché vi passano direttamente attraverso, a me viene sempre l'idea, siccome mi piace anche scrivere, che le idee che partono da qualcosa dentro, dove non lo so, scendano, vi arrivino fino alla mano, quindi vi attraversano il corpo, diventano materiali, diventano parole e arrivano sulla carta e vengono addirittura spedite in un punto. Non vengono spedite lì perché lì si risolverà qualcosa. Non è questo. Ma non è obbligatorio fare questa cosa, chiaramente, però potrebbe essere una buona idea se uno sente che per lui è una cosa bella.
È un peccato spostarsi da questa notizia, perché è veramente, veramente graziosa, veramente anche romantica, poetica, esatto. E delicata. E invece noi adesso ci spostiamo velocissimamente alla prossima notizia.
Andava a 100 all'ora per trovare la mia mamma. Yeah, yeah, yeah.
Stavolta una notizia un po' meno bella, e si parla effettivamente di una multa.
Sì, perché sappiamo, insomma, quanto è grave superare i limiti di velocità.
Esatto.
E quando poi li si supera anche di tanto, ci sono conseguenze anche pesanti. Adesso sia all'estero, noi conosciamo in Italia quando che superare di un tot il limite della velocità causa la perdita dei punti della patente, oltre che la sanzione pecuniaria, anche all'estero è così. E anche esatto. in Belgio ha queste regole.
Dove è successa questa cosa, dove veramente questa persona, questo essere ha superato di 22 km orari il limite. Non si fa, non si fa. Dovete stare attenti, perché effettivamente le multe possono essere salate, ma possono esserci vari problemi.
In questo caso la differenza di questi 22 km l'ha proprio beccata un autovelox, quindi
esatto,
non
c'è
ci
la
puoi
foto,
fare niente, c'è
no,
la
c'è
foto.
Tutto. L'importante è che però...
In questo caso la multa non è stata fatta.
Non è stata fatta. Beh, perché? Aveva delle amicizie, delle cose... No, diciamo che l'essere se n'è volato via.
Sì, perché l'essere era un'anatra, solo che l'anatra, quest'anatra, ha volato talmente radente al suolo che l'autovelox l'ha beccata, le ha fatto la foto e ha registrato che stava volando a 52 km orari invece
aveva
dei 30
forte,
previsti.
Però,
Beh, sì,
Caspita, aveva io non
fretta,
avevo idea.
Aveva fretta, doveva avevo andare, aveva un appuntamento, era in ritardo come me.
Esatto, probabilmente partita in ritardo, eccetera, eccetera. E quindi, no, bellissima l'anatra che si becca l'autovelox, è veramente una notizia simpatica con cui finire questa nostra puntata di questa settimana di notizie vitali. E per darvi appuntamento volando alla prossima settimana, al prossimo martedì, sempre qui con noi, sempre appunto di martedì alle 16:05, sempre su Radio 403 con noi, con Simona
e Paolo. Ciao a tutti.
Ciao ciao.
Buone